A me sembra giusto iniziare la puntata di oggi prendendoci un secondo per fare un saluto a tutte le persone che sono rimaste orfane di internet time. Cioè, tantissime persone ci hanno scritto piene di tristezza perché, cioè piene di felicità perché ah che bello che sia, ho finalmente internet, ma che tristezza. Cioè una persona anche ha detto vado e gli taglio i cavi per avere altro internet time, a onor del vero. Comunque sì, ecco la fine di un'era davvero.
Sicuramente il conflitto genera una narrazione interessante, ma non ho sì. voglia di narrazione, ho solo voglia di internet che funziona almeno un mesetto.
No, ma tra l'altro, cioè, nel senso, non servono anche tutti gli altri accessori pazzi, tipo il modem che ti permette di usare la fibra, sicuramente dei cavi magici,
l'antenna sul tetto.
Ci sarà qualcos'altro con cui ci intratterrai.
Ehi, sì, cos'è quella cosa che hai sul tetto? Quella è l'antenna di internet, ma non hai più Starlink? Due, ho una doppia antenna. What?
A proposito di Starlink, io ieri ho detto basta Starlink, non lo voglio più usare perché avrei avuto un altro debito di 50 euro il marzo 1, che come si dice in inglese.
Il marzo
certo.
1, giusto.
Esatto, e mi hanno detto va bene, certo, allora ti addebitiamo marzo 1 e puoi usarlo fino a fine marzo. Ho detto ma scusa, ma perché?
Non funziona come Netflix, ok, perfetto.
Non sono riuscito a convincerli, perché ho detto ti abbiamo fatto lo scontrino il 22, oggi è il 24, ma perché questa cosa? Dannazione!
Wow!
È una pillola di internet time anche questa, quindi grazie.
Infatti.
E sono queste, sono, è lo strascico ancora che ci prendiamo dietro. No, io sono contento che ci possiamo chiedere quante pizze abbiamo mangiato questa settimana, perché Nick, che pizze hai mangiato questa settimana?
Perché sei così contento?
Perché abbiamo mangiato le pizze insieme io e Lorro a Mestre. Buonissime, tra l'altro. Siamo andati in questo posto meraviglioso, consigliato dal buon amico Lorro, che ci ascolta in questo momento. Ciao Lorro da casa.
Ciao.
Che ha detto tipo, ah, chissà se ci saranno delle pizze vegetariane o vegetali.
Sì.
E poi ha detto, ma sì, cioè, è una buona pizza, al massimo è una marinara con inserisci qui ingredienti. Siamo arrivati, c'erano 6 pizze vegane in menù.
Avevano un menù apposta.
Tipo, proposte vegetali incredibili.
Con anche i formaggi vegetali?
No. E questa è la cosa bellissima, non c'erano formaggi vegetali, non c'erano sostituti, erano, come piacerebbe tantissimo a me che fossero tutte esatto. le proposte vegane nelle pizzerie, semplicemente delle pizze pensate per essere solo vegetali.
Bello!
Ma poi mi piace che, cioè, allora, quando esco a mangiare con Nick, cioè sono io che mi preoccupo tantissimo, oddio ci saranno opzioni vegane, lui zero, quando esco a mangiare con te, sì, hai preso le pillole per il lattosio, è la persona più rilassata del mondo, cioè, perché devo preoccuparmi io per queste cose dannazione?
Il tuo contributo al mondo, la preoccupazione.
Comunque sì, anch'io ho ovviamente mangiato una pizza mega buona perché ero a mangiare nella stessa pizzeria di Nick. Nick, gentilmente, che pizza ho mangiato?
Hai mangiato la pizza animali, se non sbaglio. No, in realtà era una pizza eccezionale alla vista perché era con del formaggio, ma non mi ricordo quale, del pecorino forse. E poi c'era della pancetta e delle fave.
Ah, sì, grande. Era una pizza bianca con pecorino, fave e guanciale, una roba fuori scala. Cioè, buonissimo. La pizza più buona che abbia mangiato negli ultimi 2 anni era veramente fotonica, grazie
le
Nick.
Fave, wow!
Sì, fave sono buonissime.
Uno non ci pensa mai proprio al concetto di fava.
Proprio mai.
Sì, ogni volta che uno mi dice fava dico, ah già, esistono le fave,
sì,
è incredibile.
Sì, 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 allora, ti capisco.
A parte che le mangio più spesso di quanto forse le altre persone non mangino, ma
perché tu hai un sottoinsieme di cibo da cui scegliere.
No, però, speaking of fave, la pizza di Martina era cicoria, crema di fave, melo grano e limone ed era incredibile. La mia invece era con un miliardo di funghi, tanto che abbiamo
sì,
detto
ma sono troppi,
era proprio la pizza che avevi detto tu di Dirk Gently del ci sono troppi funghi, era quella.
Ah, era strabuona però era veramente copertissima di funghi.
Wow.
E aglio confì che ti avrebbe reso molto felice sì. ma soprattutto che mi ha fatto dare la fiatella per tipo 2 giorni perché ho veramente mangiato plurimi spicchi d'aglio buonissimi, ma troppi.
Ma sai che tu dici aglio e mi viene il nervoso, anzi il nervaglio nel oddio. Cuore perché sono andato a mangiare la pizza fuori l'altra sera per non mangiarla gommosa da cartone, che è sempre buona mangiarla
classico
a casa,
della
però...
casa di Sio, certo.
Esatto, perché la mia casa rende tutte le pizze gommose. Sostanzialmente andare fuori è una cosa che non faccio spesso, a mangiare la pizza ed è più buona perché appena esce dal forno la sì. mangi. E mentre sceglievo la pizza ho decantato la mia compagna, ho scoperto che il cheat code della della mia vita è mettere l'aglio su tutte le pizze. E poi quando l'ho ordinata mi sono dimenticato l'aglio e ho mangiato una pizza che sarebbe stata buona con l'aglio, ma in realtà era normale, era tipo salsicce, funghi e cipolla, però l'aglio l'avrebbe completata, se no... Per fortuna ho mangiato una fetta di quella col pesto della mia compagna, che era molto buona.
Ma era pesto senza aglio. No, ma ti sei anche ricordato di dimenticarti di prendere le pillole per il lattosio? Così oltre che essere senza aglio ti sei anche mega cagato addosso dopo.
È come se vivessi nel mio cuore, Lorro.
La preoccupazione di Lorro è potentissima.
E a proposito di pizze buone, la pizza più buona sono i fumetti.
No, cioè cosa? Che,
assolutamente
sì,
no.
Perché siamo sponsorizzati oggi dal numero 5 dalla serie intera di Volt di Stefano Conte e The Sparker, pubblicato da Salda Press. Ve ne parliamo dopo, non solo perché c'è un personaggio che è un cagnolino.
No, effettivamente non solo per quello. Nel frattempo, nell'attesa, il primo cristino di oggi è di Tacchino alla Guantanamo, che scrive Cheddar. Perché sto leggendo questo grissino? Perché Tacchino alla Guantanamo ha la propic di uno di quei video di Chef Club con un tacchino cui viene infilato un panetto di cheddar nel culo. Fine, questo è il grissino.
Sarà quello il tacchino alla Guantanamo? E forse quella la ricetta? Splendido.
A quanto pare sì. A quanto pare sì.
Wow, Chef's Club, l'unico momento in cui ho interagito con quella cosa nella vita è stato durante la nostra 24 ore. Ero stanchissimo e tutto mi triggerava la felicità e il dolore. Ma non quanto Thomas Scarpa, che ci lascia un grissino di Lorro Up e dice: per quanto riguarda l'esercizio, era sul significato dei colori nel graphic design.
Ok, grazie. Grazie.
Wow, nice. Veronica Peach Piccolo dice: hashtag breve storia triste. Breath of the Wild pesava molto. Per giocarlo subitissimo sulla Wii U abbiamo dovuto spostare tutti i salvataggi di tutti i giochi della console all'esterno, su una chiavetta che non ha mai più funzionato. Ma posso dire di non avere rimpianti. Hashtag rip tutta la roba sbloccata su Hyrule Warriors Furia di Menare. E sento il male di questa cosa, però effettivamente per Zelda ci sta. Io cancellerei tutti i salvataggi di tutto quello che ho per Zelda.
Sì. No, zero mai nella vita.
Allora, penso lo farò per questo
Zelda. Ma non è necessario farlo. Cioè non, è come dire: ah, se devo uccidere uno dei miei due figli. Non devo uccidere uno dei miei due figli. Questa è una cosa che non succede.
Ma se dovessi...
Se te lo chiede il tuo vicino di casa, non è che hai più scelta a quel punto.
È molto gentile, effettivamente. Non vorrei essere scortese con lui. Ma soprattutto... Perché i salvataggi? I salvataggi non pesano così tanto. I salvataggi pesano qualche mega. È impossibile che tu abbia spostato abbastanza salvataggi da avere spazio per installare un gioco che pesa vari giga.
Ci sono cose che gli esseri umani è meglio non sappiano. Giuseppe Petrera su YouTube scrive: domanda, non potrebbe essere definito salsiccetta vegetale una qualsivoglia verdura di forma oblunga? Tipo la zucchina? Allora, no, per me sì. Sì,
no,
in realtà
sì.
Io ho appena deciso che cetrioli, zucchine, qualsiasi tipo di verdura slunghetta, per me da oggi sono salsiccette vegetali. No,
io ho un'obiezione. Propongo di chiamarli verdurstel.
Nuovo canone verdurstel. Assolutamente da adesso in poi. Grazie Dio. E grazie Giuseppe Petrera.
A nome di tutta l'umanità, grazie per questa nuova parola di cui avevamo necessariamente bisogno. Ma poi soprattutto, scusa, non puoi chiamarli salsiccette vegetali se, togliendo salsiccette, che è la cosa a cui dovrebbero assomigliare, rimane quello che sono, sia vegetali.
Ma infatti non li chiamo salsiccette vegetali, li chiamo verdurstel. Non capisco di cosa stai parlando.
Non so di cosa stai parlando. Leone Cibin su Spreaker: buon salve pizzette. Ho iniziato a leggere Dirk Gently e mi sono reso conto che è totalmente diverso dalla serie TV. Ripeto, per te che non sei stato attento durante la mia spiegazione, o forse io non mi sono spiegato abbastanza bene, la serie TV è basata sul Salmone del Dubbio, che è il terzo libro incompleto, che tra l'altro mi sono accorto che adesso leggendolo non è morto improvvisamente mentre lo scriveva. Non riusciva a finirlo. Sì, ha smesso di scriverlo e per 10 anni ha fatto dell'altra roba, tipo salvare i rinoceronti e gli piacevano i computer, quindi si comprava i computer e fine. Poi è morto senza finire il libro, ma perché aveva deciso di smettere di scriverlo.
È letteralmente un caso di Douglas Adams che abbandona la conversazione, cioè fine, non voglio più farlo.
Sì, per 10 anni però, tipo, e comunque cioè, è veramente tipo come, esattamente come Yoshiro Togashi, solo completamente diverso, cioè con più rinoceronti e meno mal di schiena.
È molto vero.
Nice. Terst scrive: scrive: che bello sentire la vostra recensione di The Banshees of Inisherin. Però una menzione per le sopracciglia di Corin Farrell ci voleva.
What?
Effettivamente sono molto belle in quel film.
Beh, ok.
Ma volevo aggiungere che il film per me è soprattutto una metafora della guerra civile irlandese, con gli irlandesi che una volta liberati dagli inglesi iniziano a farsi la guerra fra di loro. La metafora che fino ad allora poteva essere subdola viene chiaramente esplicitata nel finale.
Ah,
è una
okay.
lettura super interessante.
Grazie Terst, ha molto più senso questo tuo commento di averne sentito parlare da Sio e da Nick. Wow, grazie.
Non so se sono d'accordo.
Cioè Sio nell'after show ci aveva anche chiesto: ah, è proprio un film sul niente, viene fuori che è una metafora tipo di un conflitto. Wowissimo.
No, allora, è che c'è il conflitto nel sottofondo, nel senso loro sono sull'isoletta,
sì,
sentono
okay.
bang bang nell'Irlanda okay. e dicono: ah, l'Irlanda, spero che non muoiano.
Vi prego, perché, non okay. parlate mai più di qualsiasi film che non sia Scooby-Doo, tipo no, le allora, pazze avventure.
Allora, recentemente proprio mi sono trovato a litigare con una persona su questo film, perché tipo mi rendo conto che è uno di quei film su cui esistono tante letture, tante interpretazioni, ci sono tantissime opinioni diverse ed è nato un conflitto da tre manifesti, perché una persona che ho conosciuto è arrivata dicendo: è un film di cacca pupù e non vuol dire niente. Io ho detto: vabbè, no, cioè non può essere solo così. E lui ha: dimostrami che dice qualcosa. E mi sono rotto perché non riuscivo a dimostrare
però
una persona che
ah ok
ha un...
perché non
cioè, no ma non si può dimostrare che il film dice qualcosa, ma... cioè lo dice. Vabbè. Magari non ti arriva, ma non è che
non
posso
dimostrare.
Non ho
l'energia e la preparazione mentale per confutare questa cosa, però vi giuro che fatica, siamo solo all'inizio della puntata. Avete delle menus o dei loro wap, cari amici amichettini?
È interessante che tu dica loro wap, perché è una parola che assomiglia molto a gatto. Perché sostanzialmente
no.
Avete presente ChatGPT?
Sì, sì okay, ho presente.
Okay. Togliete una H, cosa diventa?
Cat GPT, cosa, okay, cosa ci vuoi dire, Sio?
No.
ChatGPT!
Cos'è?
Andate sul sito che vi lasciamo sullo scontrino, è un chatbot con una AI avanzatissima, tu gli scrivi delle cose e ti risponde miau.
Wow.
Gli rispondi e dice miau. È molto bello.
È come il cane nel primo Monkey Island con cui puoi avere una conversazione, ma tanto ti risponderà solo woof woof arruf, woof. Wow.
catgpt.vvd.io. Ma insomma, andate nello nostro scontrino a vedervelo.
Grazie, Sio.
Tra l'altro, la ChatGPT è anche il bot che sta rovinando tipo i concorsi di scrittura science fiction, ho letto, quindi
più cosa? Che i concorsi, c'è una rivista che si chiama Clark's World,
yes.
che è una rivista di fantascienza statunitense, che sostanzialmente è anche rinomata per essere una rivista che, se tu gli mandi un racconto di fantascienza, ti rispondono abbastanza velocemente. Non è una di quelle riviste che non ti rispondono e non succede più niente.
Se c'è una cosa che odiamo è rispondere ai nostri
lettori.
Ok, capito.
Lettori e scrittori e
esatto.
in potenza. E sostanzialmente Clark's World è famosa anche perché paga bene, nel senso che se il racconto che tu mandi è bello, te lo comprano e te lo pagano una quantità di soldi giusta.
Che roba bellissima.
Ok.
Esatto. La roba bellissima è che è stata rovinata anche questa.
Enter intelligenze artificiali.
Esatto. Non le intelligenze artificiali, ma le persone che
sì,
dicono
chiaro.
Le intelligenze artificiali: scrivimi un racconto di fantascienza.
Wow.
Lo copy incollano e lo mandano a Clark's World, talmente tanto che se andate nel link che vi lascio nello scontrino, vedete un grafico di persone che sono state bannate e
wow.
che è ovviamente schizzato tantissimo in alto a febbraio 2023, anche già a gennaio era in difficoltà, e la soluzione che hanno avuto è smettere di accettare submissions, smettere di accettare
wow.
racconti inviati e semplicemente... fine di questa cosa. E per piacere, voi che siete pizzette, so che
wow,
usate spesso ChatGPT per fare queste truffe, non fatelo. questo è il mio appello,
ascoltatori e ascoltatrici di Power Pizza, smettetela di truffare le riviste di fantascienza, per piacere.
Li vediamo tutti i grissini che scrivete con ChatGPT e
wow.
le intelligenze artificiali, eh?
Esatto. Quindi niente, un'altra delle cose che vengono nominate non dalla AI, che è una tecnologia che, ripeto, a me piace,
sì,
è interessante,
idem.
È fighissima, ma è come i coltelli, ci puoi tagliare i verdurstel, ma ci puoi esatto. accoltellare Nick.
I verdurstel,
ah, no, io, ok.
Sì, perfetto. Era un caso, era un esempio a caso, Nick, adesso c'è bisogno caso. Di... Cioè, nel senso, come anche negli ultimi giorni, e quando esce questa puntata non sono più gli ultimi giorni, ma la settimana prima, in una puntata di Breaking Italy, tipo, dicevano che nel mondo dell'editoria, tipo i self-publishing su Amazon, ci sono un sacco di libri che sono, a quanto pare, scritti da intelligenza artificiale, poi, nello specifico, i libri magari vendono 8 copie, però comunque ce ne sono molteplici. Amazon anche comprensibilmente dice, regà, cioè, non è che possiamo sapere, a meno che non lo dica esplicitamente chi pubblica il libro, quali sono e quali non sono, finché rispettano le nostre linee guida, cioè, boh, ci sono.
Ma infatti Amazon non deve avere, nel senso, come tool di self-publishing, Amazon non dovrebbe fare un controllo delle cose in questo senso, però effettivamente ad oggi quello che dicevano nella puntata di Breaking Italy è che letteralmente lo sappiamo solo perché alcune persone sì. decidono di mettere negli autori ChatGPT, esatto. sì. perché se no non lo sapremmo, sì. quindi.
Sai che io in realtà mi sono reso conto, ascoltando un audiolibro che appunto mm-hmm. ogni tanto mio figlio mi chiede, voglio ascoltare una storia.
Aspetta, era l'audiolibro di Cars, tipo come al solito.
No, quello di Cars l'abbiamo letto e ascoltato 6 milioni di volte, quindi a volte apposta. Mi chiede delle altre cose. Okay. E mi sono reso conto che a un certo punto abbiamo ascoltato una cosa che era sicuramente scritta con le intelligenze artificiali.
Ah, wow!
Ed è assurdo perché è una storia che non ha nessun senso, ma neanche le ultime intelligenze artificiali che scrivono delle cose sensate.
Certo, certo.
Era proprio una roba brutta.
Ah, wow.
C'era la rana incredibile che abitava nello stagno incredibile wow. e faceva un viaggio tu, incredibile sulla wow, montagna incredibile. Giuro, lo vado a cercare e ve lo recensisco nella prossima puntata perché è una roba super lisergica.
No, ma tra l'altro proprio su Breaking Italy dicevano che molti di questi libri appunto pubblicati con self-publish erano libri per bambini, probabilmente perché comunque la struttura può essere molto semplice, poi però idealmente un libro per bambini scritto bene ha, non so, una morale, una qualche lezione, un qualche punto a cui arriva, scritta dall'intelligenza artificiale invece è facile che no, sono solo la rana incredibile e le sue avventure incredibili. Sì.
Ma mi piace tantissimo, lo trovo un libro splendido, ah, wow. lo voglio leggere anch'io, quello della rana incredibile.
Lo sto cercando in questo momento, lo cercherò meglio più tardi perché adesso sto registrando Power Pizza, il podcast di datecideisoldi.com. E ogni tanto ve lo ricordo.
Tu stai andando avanti a giocare a Metroid Prime?
Ma sai che sì, cioè in realtà volevo parlare di qualcosa questa settimana, mm-hmm. Ma ho giocato solo a Metroid Prime nei momenti.
Puoi parlare di quello.
Io a Etrian Odyssey, quindi sì. avevo passato l'ultima settimana come ce l'avamo lasciati nell'ultima puntata, wow.
Però sono arrivato più o meno a metà gioco. E posso dare anche un voto, secondo me. Cioè, ho okay. 2-3 opinioncine.
Prima che tu lo dia, quante volte hai vomitato durante questa esperienza?
È una delle cose interessanti.
Ok.
Vomitare.
Vomitare è interessantissimo, perché, cioè, ti ricordi le cose che hai mangiato? Tornano, le reincontri e dici, ma ciao, da quanto? Mi sto un po' abituando al gioco in prima persona.
È un attimo che il prossimo mese, tipo, sia pro player di COD. Tipo,
esatto, Call of Duty. COD, merluzzo. Sostanzialmente, no, in realtà non è così male. Ho perfino aumentato la velocità dello stick della telecamera. Perché adesso... Sì, anche
pro
perché
player
adesso,
move.
Anche perché adesso non so dove tu sia arrivato, Nick, mm-hmm. ma io ho incontrato i pirati spaziali. E i pirati spaziali come? Sono fortissimi e devo girarmi molto più velocemente di come facevo prima per wow. esplorare con molta calma questo pianeta con le zanzarine. No, adesso devo combattere contro 8 nemici invisibili mentre cambio tantissime armi. È molto figo perché comunque ogni volta che ci gioco dico vabbè, gioco solo mezz'oretta, so che anche in mezz'oretta sblocco un nuovo power up praticamente sempre. Io temo di stare diventando un grande fan di Metroid, cioè visto Metroid Dread,
ah, wow.
nel senso che già prima, cioè Metroid Fusion era uno dei miei giochi preferiti proprio del Game Boy Advance.
Infatti sono anni che diciamo questa cosa di Fusion e di Zero Mission eccetera eccetera. Infatti,
cioè io pensavo già fossi un fan di Metroid,
non mi definivo un fan di Metroid. Android.
Ok.
Ma temo di esserlo.
Prossimo mese CEO pro player di COD con un tatuaggio di Samus sul braccio.
Ma cosa?
Vediamo come evolverà ulteriormente il personaggio di CEO in questo episodio di Power Pizza.
No, perché anche visto come ho affrontato Metroid Dread, cioè è uscito, l'ho finito immediatamente e mi sono divertito tantissimo. È uscito Prime, sto solo giocando a questo. Forse mi piace tantissimo Metroid.
Ci sta, sono dei giochi molto belli.
Sono felicissimo del fatto che ti stupisca così tanto questa cosa dopo che in vari punti della tua vita hai giocato a questi giochi, però ok.
È che non ho, cioè, come Super Mario, ho giocato a 10 giochi di Super Mario e ho detto mi piacciono tutti, sono un fan di Super Mario. Avevo giocato a 2 Metroid, mi erano piaciuti moltissimo, sì, poi adesso ne sto giocando altri 2, forse 4 è il gioco, è la quantità giusta per diventare un fan di qualcosa di
ma
una
scusami,
serie.
Tu non avevi okay. anche giocato e finito Super Metroid, quello per SNES?
È vero, l'ho giocato appena prima di Dread, perché ero gasato per Dread, e forse sì, sono un grande fan di Metroid.
Okay. Sei l'unico stupido da questa cosa, però ok, sono contento che tu abbia realizzato questa cosa di te stesso.
È bellissimo.
Parlavi di un voto però, perché cioè sei a metà del gioco, ma hai già deciso che vuoi dare un voto a Metroid Prime.
Sì, è appena diventato un super fan di Metroid. 10 pizze e tutto il resto fa
no,
schifo.
No, perché nel senso comunque appunto ci sono i lati negativi. Per esempio, c'è un motivo per cui mi piacciono i giochi di Super Mario, perché hanno il 100% dei colori su schermo il 100% del tempo. Cioè, comunque è un gioco buio, abbastanza buio, che ogni tanto mi succede tipo ogni 2-3 minuti non capisco cosa sto guardando, devo girarmi 6.000 volte.
Ma non è solo tipo la luminosità al minimo, perché non ho questo ricordo di Prime. Ah, wow, non è che ti si sta distaccando la retina, non lo so, scusami,
no, non è che stai giocando con il televisore in cortile sotto il sole, quindi non vedi.
Wow.
No, io in realtà sto giocando con la Switch OLED che fa i neri molto neri, quindi forse è un problema questo.
No, non è possibile,
non credo,
davvero.
Cioè, anzi, gli OLED hanno bello. Un bel contrasto e tutto quanto, quindi boh.
E guarda, non lo so, io sto facendo fatica, cioè ho dovuto staccarla dal proiettore perché, ok, il proiettore, avevo tutte le finestre chiuse, c'era buietto.
Ok, ma forse è più quello, forse il buietto di un proiettore è comunque diverso che giocarlo tipo su un televisore, uno schermo o sullo schermo della Switch. Non lo so.
Tutto ciò che è retroilluminato.
Esatto.
Quello sicuramente, ma okay, 50%, okay. Il 90% sto giocando sulla Switch OLED. E comunque ogni tanto mi ritrovo a dire cosa sto guardando, dannazione. A meno che non sia dei posti con la neve, almeno così dici, ah ok, c'è il bianco, riesco a vedere le cose. Però il backtracking è noioso, tu lo so che lo odi molto, Nick.
Wow, in questo gioco lo trovo veramente terribile.
Sì e no, nel senso che...
Ma non si aprivano un sacco di scorciatoie, tipo, cioè...
Uno, due, ogni volta che mi ritrovo a fare backtracking, succede perché ho una nuova abilità. E il 100% delle volte che sto facendo backtracking, vedo delle cose che non potevo fare prima.
Esatto.
E quindi non lo vedo tanto un problema, sinceramente. Cioè, c'è la possibilità che sia brutto, ma è talmente bilanciato bene il level design che volta che torno indietro dico... Oh, 6.000 cose nuove.
Esatto. È un momento Dark Souls, cioè del tipo vai avanti, poi devi tornare indietro, ma come ci torni indietro? Non facendo la stessa strada, aprendo delle scorciatoie che ti permettono di dire oh guarda, sto tornando dove ero già stato prima, ma nel frattempo sto scoprendo delle cose nuove per strada.
Sì, non è perfetto.
No, però è una testimonianza di cui comunque un level design curato, che è quello che fa tutta la differenza per me.
Sì, poi aiuta anche il fatto che io sia riuscito a imparare come si usa la mappa.
Sì, quello aiuta di sicuro tantissimo.
È che all'inizio era un casino, però adesso ci sto giocando sempre, quindi mi sto abituando. E il sistema di hint non so se c'era nel gioco originale, loro.
Non lo ricordo onestamente, cioè ti direi di no, ma ripeto, sono passati 85 anni, quindi boh.
Anche perché è un sistema di hint molto light, nel senso che tu sei in giro che fai delle cose e dice data received, dati ricevuti, e dice ah sì, c'è in questa zona qua una vespa,
una roba,
vai a controllare.
Nice.
Quindi è molto light, non è che che ti tiene la mano, semplicemente ti naggia verso, verso quello che devi fare.
Ma anche perché quando ti dice c'è un'attività in questa zona e quindi te la mette sulla mappa, poi non ti dice come arrivarci.
No,
cioè, tu semplicemente sai che là in fondo c'è una roba e viene e fuori ogni 20 minuti che non prosegui.
E soprattutto, cioè, magari a volte ti dice qua c'è una roba, ma è tipo una stanza lontanissima da tutto quello che sai che c'è. Wow. E non sai che cosa c'è in mezzo, quindi...
Domanda, è una cosa che puoi anche disattivare, quella degli hint, tra virgolette? Oh, yes, ok, fantastico.
Te lo chiede all'inizio del gioco.
Ok, non hai navi di Frenatcore che ti dice listen, hey, Samus, listen, no, hey,
no,
listen.
No, mamma mia.
Ok, perfetto,
che
perfetto.
Fastidio.
Tra l'altro mi piace che la tua... Cioè, passano le puntate di Power Pizza, ma la tua recensione di Metroid Prime sembra sempre di più quella che farebbe mia nonna. I comandi mi fanno vomitare, non so cosa sto guardando, è tutto buio, non vedo niente. Ma certo, nonna, lascia che ti aiuti io con questo gioco. Wow, zio, wow.
Però, cioè, il combattimento è diventato veramente figo. Adesso che ho tipo 6.000 robe diverse che posso fare.
Evviva, evviva.
Bravissimi Retro Studios che sono riusciti a fare un gioco del genere. E soprattutto, ultima cosa bella, cioè la possibilità di scegliere i 4 sistemi di controlli diversi. Mm-hmm. Quello moderno, quello classico, quello che c'era sulla Wii, quello classico ma con anche l'altro stick e il movimento.
Ok, ok.
Proprio come fare una remaster, proprio handbook.
Verissimo.
Nice, nice.
Trivia. Vi ricordate Metroid Prime 4 che a un certo punto hanno detto Namco non sta riuscendo assolutamente a farlo, ricominciamo da zero?
Namco?
Lo stava facendo Namco.
Ah, ma io non avevo idea di sta cosa, what?
Lo stava facendo Bandai Namco, però... Nintendo è andata lì a vederlo e ha detto questo gioco fa schifo.
No, giuro, mi ero perso questo dettaglio di Namco. Wow, ok. Però sì, mi ricordo la cosa del ricominciamo tutto da capo, ciao.
Da zero con Metroid Prime. Mm-hmm. La cosa è che ci sono stati rumors per anni della Metroid Prime Trilogy Remaster.
Eh sì.
E sostanzialmente penso che sia andata, perché ho letto un sacco di rumors, che siccome Bandai Namco ha cagato fuori dal vaso, hanno detto Retro Studios che stavano facendo queste remaster, che è vero sicuramente perché l'uno è uscito e l'ha sviluppato Retro Studios.
Certo.
Hanno detto ok, finite l'uno, il 2 e il 3 si saprà in futuro che fine hanno fatto, fate il 4, cioè non fate più la trilogia remaster e mi sembra una buona idea perché comunque l'uno è una remaster fantastica e Retro Studios bravi.
E poi scusami, l'originale è sempre di Retro Studios, no?
Esatto. Esatto,
voglio dire, avevano al loro tempo avevano fatto un capolavoro, quindi dita incrociate. Wow, comunque questa cosa di Bandai Namco mi ero persissima completamente. Wow.
Gli do un voto, anche perché non so quanto riuscirò a giocarci nei prossimi giorni, perché ho un sacco di robe da fare. 8 fette di pizza e mezza, margherita col peperoncino. Proprio semplice, piccante, non l'olio piccante, il peperoncino.
Ma la devi mangiare in una stanza buia e la sedia da ufficio su cui sei seduta continua a girare e non sai mai cosa stai guardando.
Dov'è la pizza?
Allora, posso prendermi un secondo? Cioè, dobbiamo prenderci un secondo perché sponsorizzano questa puntata.
Sì!
Però posso dire grazie Salda Press per aver sponsorizzato questa puntata, perché allora, Volt, adesso ne parlo come, il fumetto del nostro amico Sparkerino.
Yes!
Ma in realtà io lo conosco prima come pubblico che come amichetto di The Sparkers. E a me Volta ha sempre fatto straridere. Quindi sono contento che possiamo sponsorizzare una cosa che genuinamente mi piace. Anche perché la premessa la sento molto vicino a me. Perché essendo che Sparker è una persona pelata e brontolona, quindi ha delle qualità sia di Nick che mie.
E poi è un fumettista, quindi anche mie. È praticamente noi tre.
Se noi facessimo un figlio insieme in una qualche maniera terribile, complicatissima, probabilmente nascerebbe Sparker nel passato, dato che è anche vecchio.
Beh, se siamo riusciti a fare un figlio, probabilmente sappiamo anche viaggiare nel tempo.
Esatto, esatto. No, ma la cosa bellissima è che c'è, nel senso, la premessa di Volt è che il protagonista di questo fumetto lavora, è costretto a lavorare in una fumetteria, e lavorare in una fumetteria vuol dire avere a che fare costantemente con una clientela di imbecilli e persone fastidiose. curiosissime. E io mentre leggo questa cosa dico ah, che divertente. E nel frattempo mi scendono 100 lacrime, perché penso ovviamente alla cosa rigirata sul mio lavoro passato in cucina, fine della frase.
La cosa bella è che voi pizzette mi direte: ma sì, io Lorro e Nick, io ho già letto Volt in passato, mi sembra.
Giusto.
Questa cosa qua cos'è? Praticamente tutte le serie di Volt che sono uscite nel passato sono state raccolte nei primi 4 tankobon nuovi della serie Ramen Burger di Saldapress.
Che quando me l'ha detto mi ha fatto riderissimo. Ho detto wow, che nome eccezionale. So che non tutti sono di questo parere, ma io lo trovo un nome fantastico. E il formato nuovo è veramente strafigo, perché appunto i vecchi volumetti sono stati raccolti in questo formato tankobon praticamente da tipo 190 pagine. E niente, quindi i primi 4 sono una remaster dei numeri di Volt già usciti in passato.
Dal quinto in poi sono tutto materiale inedito, e tra l'altro sono usciti il giorno più famoso della storia, ossia il 24 febbraio del 2023. Quindi è per quello che non è potuto uscire Silk Song, perché doveva uscire i rimasterizzati Ramen Burger di
Volt.
Non
era per la morte di Costanzo. Vabbè, comunque, ok. No, sì, e quindi dal quinto è appunto materiale inedito. Allora, se non sapete, appunto, la premessa è, stavo per dire un gag manga, non è un manga, ma è un fumetto umoristico. Soltanto che poi ha anche una trama orizzontale, quindi tipo lo inizia a leggere per il riderone e poi c'è una storia che prosegue.
Sì, ed è fighissimo, a me piace moltissimo, soprattutto perché nel 4 ci sono io, c'è un personaggio che è basato su un tizio che è un fumettista cane molto divertente.
Wow, non mi ricordavo neanche di questa cosa, che schifo è, che bello. Sì, nel 4 ci sono due personaggi che sono palesemente Pietro Zimello e Sio, e volevo dire potrebbero essere ispirati a delle persone realmente esistite.
C'è anche un mio disegno fatto malissimo, perché il cane non sa disegnare e ha detto fammi un disegno tu, Sio.
Potete comprare il numero 1, 2, 3 e 5 saltando il pantalo direttamente. Se li volete comprare li trovate comodamente sullo store ovviamente di Saldapress, ma anche in fumetteria e libreria e su Amazon, per full comodità.
Quindi grazie Volt per aver sponsorizzato questa puntata di Power Pizza. VVB, Volt vogliamo bene, è l'acronimo.
Grazie a Saldapress, trovate il link nello scontrino.
Ricordatevi, leggetelo almeno una volta.
Che allora, miseria. Allora, Nick, posso appellarmi a te? Perché allora so che tu vuoi parlare di una cosa noiosona, guardami, guardo i film boring, mentre io ho una cosa divertente.
Voglio parlare di un film eccezionale.
Quindi parla prima della tua, così poi chiudiamo con una cosa divertente dopo che ci siamo annoiati.
Ero convinto mi stessi proponendo l'altra cosa, dicevo no, non voglio andare nella coda dell'episodio con tipo la cosa che il mio entusiastometro sta esplodendo.
No, è il contrario, vai.
Allora, sono andato al cinema tantissime volte ultimamente, quindi questa cosa mi riempie di gioia infinita. L'ultimo film che ho visto e che volevo vedere tantissimo si chiama Decision to Leave, che è l'ultimo film del regista coreano Park Chan-wook.
Sta leggendo in questo momento. Maledizione! Allora, impara il nome almeno del regista.
È incredibile, sono quelle cose. È già mezz'ora che parliamo, quindi il mio cervello si è dimenticato tutto. Però adesso so che dentro Volt c'è un cane fumettista che sì. No, allora, Park Chan-wook, che è un regista che tantissime persone conosceranno per Old Boy, per The Handmaiden, Lady Vendetta, per una serie veramente lunga, tra l'altro, di film che ha sia diretto che scritto che prodotto. Tra l'altro era uno dei produttori in Snowpiercer. Così.
Non lo sapevo.
Aspetta, serie o film?
Film.
No, film.
È una domanda retorica.
Allora, e Decision to Leave è un film di cui ho sentito tantissimo parlare, non solo perché tanti dicevano wow che super figata, ma perché ci si aspettava che venisse candidato, cioè la sua nomination fosse all'interno di quelle del miglior film straniero agli Oscar, seguendo anche un po' tipo la storia di Parasite che arriva e che sbanca tutto.
Cioè gli Stati Uniti che scoprono la Corea fondamentalmente. Cioè,
esatto, proprio.
Definiamola
tipo, wow,
così.
Lo sapete che ce ne sono due?
Mangiando 100 hamburger e sparandosi nei piedi con degli AK-47.
Sono realistico.
Scusate se ho questa immagine degli Stati Uniti, perdonami.
È podcast verità questo. No, però ci siamo rimasti un po' tutti, io e gli altri amici che guardiamo le nomination degli Oscar, del fatto che non venisse candidato. Però comunque è un film che sta di nuovo riscuotendo enorme successo anche anche perché è uscito nelle sale internazionali in Italia, non mi ricordo se sia passato o meno, adesso lo si ritrova.
Okay.
Comodamente lo trovate già su Mubi, tra l'altro, usate un VPN e siete negli Stati Uniti, ma vi dico soltanto un attimo la premessa.
Sì, per piacere, perché non ho idea di che cacchio sia questo film, onestamente.
E soprattutto, perché decide di andarsene?
Wow, è una buona domanda, guardati il film, perché c'è la risposta proprio a questa cosa qua.
Esatto, non crederai mai alla numero 7.
C'è un investigatore all'interno di una città che penso non sia ben definita in Corea, ma magari non me lo ricordo, che semplicemente sta investigando su un caso dove c'è un uomo che muore in montagna, una persona con l'hobby dello scalare le montagne, viene trovato morto, lui deve investigare e intervista e fa tipo delle domande alla moglie di quest'uomo.
Quindi interroga, non intervista.
Grazie mille, grazie. Wow, che
la polizia mi ha intervistato, ora sono in galera. La dinamica non mi è chiara.
Interroga la moglie, notate che io non sto dicendo nessuno dei nomi dei personaggi, non perché io sia particolarmente attento agli spoiler, che non me li ricordo.
Non
sto
ti ricordavi quello del regista, per Dio.
C'è qualcosa della lingua coreana di cui non apprendo i suoni, ho delle difficoltà a ricordarmeli, però la storia si sviluppa così, loro si conoscono su questo interrogatorio e poi il film ci farà vedere che rapporto si sviluppa fra di loro.
Ok.
Senza fare dei grossi giri di parole, è appunto una storia di persone fondamentalmente molto diverse che in qualche modo si attraggono e quindi è una malata e strana, forse storia d'amore.
Ok.
Non voglio dire null'altro perché è un film veramente interessante sotto tantissimi punti di vista, ma che la trama in sé, proprio l'orizzontalità della trama, è molto bella e ti cattura e ti prende bene, eccetera, eccetera, ma non trovo essere la cosa più eccezionale del film. Il film, cioè, nel senso, il regista in questo caso e chi con lui hanno sviluppato una serie di linguaggi visivi incredibili che era veramente tantissimo tempo che non vedevo. Mi viene da dire che la prima reazione che ho avuto uscita dal cinema è stato tipo wow, quando fanno dei film belli mettono veramente tipo il mattone sull'acceleratore in Corea, perché cioè lo vedi che c'è tantissima voglia di creare delle cose nuove, hanno dei linguaggi visivi importantissimi, una scrittura importante.
Scusami, quando dici linguaggi visivi intendi cioè a livello anche di regia o solo di fotografia? Perché io sto guardando ovviamente degli screenshot su Google e la fotografia sembra effettivamente incredibile, ma parli solo di quello o è anche proprio cioè ha dei movimenti di camera interessanti e cose di questo tipo?
Grazie Lorro per aver chiesto questa cosa.
Prego.
Innanzitutto ha tantissimi punti di vista super interessanti, tra cui è la prima volta in cui in un film più volte vedo il punto di vista del morto. Letteralmente cioè tipo si vede quello che sta guardando il cadavere per capire che cosa stesse guardando appena prima di morire e quindi iniziare tipo una serie di riferimenti sul questo è quello di cui dobbiamo parlare, eccetera eccetera.
Wow, è come nell'ultimo Hellraiser che c'è il throat shot, lo shot da dentro la gola della vittima. Scusa, allora,
non
prosegui.
Penso che sia così, ma quasi. C'è tra l'altro un canale di YouTube che fa dei video saggi sul cinema che si chiama Speaky Ma Movies. Un suo video su Decision to Live, ve lo lascio nello scontrino dell'episodio, perché analizza ad esempio una delle scene madre più importanti di questo film, che sono i vari interrogatori. E quando io dico linguaggio visivo, la scena dell'interrogatorio è perfetta, perché anziché fare una scena che potrebbe essere fondamentalmente super noiosa, dove ci sono due persone che parlano, quindi è campo contro campo oppure campo esteso con entrambi in camera, quello che il regista fa in questo caso è mettere uno specchio dietro le due persone, tra l'altro nascondendo la camera in una maniera super interessante.
C'è un enorme orso di peluche.
Abbiamo riarredato la stanza delle interviste della polizia. Dite ciao all'orso
Baloo.
Grazie. È ghiotto di Verdurstel. Scusa Nico, vai avanti, ti prego. Sto ascoltando interessato.
Un po' vorrei che quella fosse stata la scelta su come nascondere la camera. Però vabbè, comunque, di conseguenza abbiamo due persone che parlano una davanti all'altra e i loro due riflessi nello specchio, tra l'altro fuori fuoco. Bene, con una cosa che sono i piani di fuoco e quindi con delle lenti tilt shift, quello che continua a succedere all'interno del dialogo, e a volte non te ne rendi neanche conto se non ci fai attenzione, è che cambiano i piani di attenzione fra chi sta parlando, chi sta ascoltando o i riflessi di chi parla e chi ascolta, ah, perché bello, si parla di bello. Conscio e subconscio, e quindi c'è una divisione a croce di tutti i personaggi, e quindi si capisce quando sono solo i personaggi che parlano realmente, quando parlano di cose nel subconscio, ah, quando si capiscono, quando non si capiscono. È geniale, per favore, se vi interessa la regia, guardatevi ovviamente quello che ha fatto questo video saggista, che l'ha spiegato molto meglio di me. Questa è soltanto una all'interno di tutta una serie di scelte stilistiche che rendono questo film bellissimo da vedere, da seguire, proprio da rivedere. L'ho già visto altre due volte, perché
oh, wow,
è proprio fatto bene. Cioè, è uno di quei casi in cui dici, ok, sono andati all in con il simbolismo, con la scrittura, con il capire perché i personaggi si comportano in un determinato modo e fare in modo che anche visivamente payoff e setup lavorino sempre insieme. È bellissimo.
Comunque, oltre a queste cose che dicevi, cioè, ripeto, anche solo banalmente guardando delle foto, delle varie scene,
sì,
cioè, ha una fotografia che... dove sta di casa? Cosa?
No, no.
Che wow, che roba pazzesca.
Veramente superlativo, cioè lo giuro, è uno di quei film che, come quando ho visto Parasite la prima volta che ci sono rimasto, ho detto tipo che cosa ho appena visto, questo film mi ha dato la stessa sensazione, una roba enorme. Quindi per me si prende 9 fette di pizza,
okay,
perché 10 non posso dargliele, ma 9 100%, ed è una pizza con sopra un set di sushi, il tra l'altro okay, premier dinner set, che wow, è una wink winkata a quello che c'è all'interno del film.
Immaginavamo, grazie Nick, grazie.
Quindi la pizza in realtà è soltanto tipo la pasta della pizza che apre e dentro c'è tutto il tuo splendido sushi. Dici, ah,
quindi è un calzone,
okay,
con dentro
è un calzone, sì, è un
grazie
calzone.
Grazie per mettere sempre una toppa ai voti di Nick, puntata dopo puntata.
È che una pizza che si apre, cioè, non può non essere un calzone.
Nick mangia un sacco di pizze ma non ha ancora capito come funzionano. Comunque, okay,
sono le
comunque...
pizze che non hanno capito come funziono io, è diverso.
Allora, a parte che questa qua me lo recupero di sicuro, è che io ultimamente
bellissimo,
ho un blocco con i film, nel senso che, non so se a voi capita, a me spesso, ci sono dei momenti in cui non riesco a vedere film.
Ma perché non hai tempo?
No, perché è proprio un discorso di, non so, energia mentale, voglia, non so definirlo, ma
ti
non
capisco,
riesco a vedere i film. Ci provo, ma ho proprio come se fosse un blocco. Poi a un certo punto guardo un film che mi sblocca, mi stappa il cervello, e allora ricomincio a recuperare tutto. Io in questi mesi leggo, gioco, faccio altre cose, non guardo i film.
Sei un ignorante stupido.
Sono un ignorante stupido babbeo, ma la cosa è che per fortuna non esistono solo i film, esistono anche i documentari e le serie TV, e io ho un mini consiglino da fare alle persone che non dovessero conoscere Philomena Kank.
Allora, cioè, lo stai guardando?
Sì,
che bello.
L'ho appena iniziato. Allora, Diane Morgan, che è questa attrice inglesissima, ha questo personaggio che si chiama appunto Philomena Kank, che è una documentarista e sta facendo enormi virgolette. Io di suo mi ero guardato Kank on Britain e degli altri tipo sketch cose, è uscito di recente su Netflix appunto Kank on Earth. Allora, la premessa, che è semplicissima, è che c'è, immaginatevi come un Alberto Angela, no, che vi narra le cose, vi porta in giro per il mondo per farvi scoprire le meraviglie del mondo, solo che in questo caso specifico è un idiota ignorantissima. Ed è la cosa eccezionale, è che è tutto girato, a me spiace dirlo perché suona come un cliché, ma è tutto giocato nella maniera più British possibile. Cioè,
sì,
non c'è mai una vera punchline, cioè è semplicemente l'assurdità di quello che dice e del fatto che è tutto girato e confezionato esattamente come una serie documentaristica prodotta bene, con gli shot dall'alto, lei che si muove in mezzo alle rovine parlando seriamente delle cose, solo che tutto quello che dice sono idiozie o cose che non stanno né in cielo né in terra, ma non c'è mai la battuta finale, cioè, e non si sofferma mai sulle cose, che è la cosa che io amo, cioè dice la sua cagata e passa subito oltre. Tra l'altro la cosa... cioè, geniale di questa serie, perché appunto, cioè, io non so quanto hanno speso per la produzione di Kank on Earth, però fondamentalmente c'è lei che in una puntata di, non lo so, mezz'ora, neanche mezz'ora scarsa, continua a essere in posti diversi, le piramidi in Egitto, le rovine nel posto tal dei tali, in Europa da un'altra parte, Ma tutte queste cose, se cambi di location, interviste con accademici, accademiche, studiose, tutto quanto, cioè durano un minuto praticamente. C'è lei nel posto nuovo che dice due o tre boiate sbagliatissime con la massima serietà, sempre giocato super straight, e poi c'è la scena di lei seduta davanti, non so, all'accademica, accademico di turno, con tanto di, sai, talking head con sottoscritto.
Ma sono persone vere?
Sì,
oppure...
allora posso dirti, voglio credere di sì.
È tipo Ali G che intervistava persone vere.
Col discorso che qua sicuramente sapevano che cosa c'è, cioè non è nel senso Sacha Baron Cohen che va per strada e molesta delle persone, voglio dire. Qua è lei, seduto di fronte, che ne so, il professor Jimmy Joe, mega esperto di antico Egitto, con un'intervista come se fosse, qua intervista davvero, non è un interrogatorio, che gli fa domande sull'antico Egitto, ma le domande sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. E vedi queste persone che, in difficoltà, non so quanto genuina, ma sembra genuina difficoltà, cercano di risponderle in una maniera sensata e poi tagliano subito e passano a qualcos'altro. Quindi cioè l'hanno presa, messa in un paese X con la mega esperta di quella data cosa, le fanno una due domande del cacchio, poi passano subito alla cosa dopo.
Commitment estremo.
Wow.
Io l'avevo scoperta con un TikTok, perché ci sono vari TikTok di spezzoni di Cancun Brayton e Cancun Earth, con lo spezzone di lei che intervista un esperto di guerra, armi nucleari, e dice: ah cavolo, per fortuna che le armi nucleari non esistono più. E il tizio dice: no, guarda che cioè esistono ancora. E lei ci rimane malissimo e si mette a piangere. Dice: ma come? Ma cosa?
È come anche tipo in Grecia, overshot dell'Acropoli, cioè, ecco tutti i filosofi del passato, esperta di, che ne so, Platone. E lei che dice di Platone, la frase che ho sempre amato è quando dice: balla come se nessuno ti stesse guardando. La tizia che gli dice: io non credo che abbia mai detto questa cosa. Dice: in che senso? Non mi risulta che siano parole sue. E niente, fine dello spezzone. E si passa subito a un'altra cosa. Cioè non c'è una
bellissimo
battuta finale, ma è tutto sulla delivery sua di Diane Morgan,
incredibile,
che è eccezionale. Tant'è vero che sono contento, perché inizialmente era nato come uno sketch, non so come dire, come una cosa isolata, cioè uno sketch che doveva essere da una volta e basta. Nonostante però la premessa sia così semplice, ci si è resi conto che è infinitamente ripetibile, perché questa cosa di lei che va, vede,
certo,
le pitture rupestri, fa due commenti completamente sballinati, voglio dire, lo puoi applicare all'infinito a qualsiasi cosa, e grazie alla sua delivery e ai suoi tempi comici, che mi rendo conto che sono soggettivi, ma io li trovo eccezionali, cioè la cosa funziona tantissimo. E in più hai anche appunto questo contrasto con delle persone serie che rimangono totalmente interdette quando gli chiedono: ma è più importante la scrittura o il rap metal? E quindi c'è boh, bellissimo, ve lo straconsiglio, lo trovate comodamente su Netflix.
Mamma mia, sì, interessioto, sei sì soddisfatto.
Sono sia interessiotto di vedere le altre puntate che anche molto soddisfatto. Ero già suo cliente, mi viene a dire, ero già suo ascoltatore.
Nice.
Quindi
tra l'altro, allora, non voglio controllare, quindi vi faccio una domanda, ma Philomena Kank c'era anche in Death to 2020 e Death to 2021?
Io credo che, posso sbagliare, quindi scusate, io credo che il personaggio di Philomena Kank sia venuto fuori proprio da quella cosa.
Ma io mi ricordavo sta cosa, perfetto, va bene.
Allora, Philomena Kank, On Britain è del 2018 la serie, quindi penso
niente.
No, però secondo me c'era quello spezzone di Death to 2020, cioè che aveva preso Philomena Kank, cioè l'avevano messa a fare delle domande su qualcosa.
Cioè c'era in quella cosa, però io credevo nascesse, invece niente, una vaccata, my bad. Allora, un'altra cosa di cui sono entusiasta è ricevere soldi ogni mese dalle persone che ci
supportano.
Sai
che è sottovalutato, secondo me?
Non è sottovalutato.
Nel capitalismo
tutti amano questa cosa.
No, certo, è sottovalutato, perché se tutti dessero il giusto valore a darci dei soldi, ci darebbero più soldi.
Se ogni persona al mondo ci desse un euro, saremmo veramente ricchissimi.
Esatto,
sì,
non chiediamo tanto, un euro a testa.
Siamo 8 miliardi, dai regà.
E per tutte le persone che non parlano italiano, vabbè regà, cioè aprite il cuore e il portafoglio, per piacere andate su www.datecideisoldi.com.
€1, come on, €1.
Soprattutto il tema dei calzoni di questo mese, calzoni, persone che ci mega supportano, erano simpatiche signore
vecchie.
Anziane, che erano vecchie, anche un altro modo meno educato di dirlo, e quindi era una vera sfida.
Infatti vedremo chi riceverà il doppio grazie di questa puntata, partendo da logoranti ornitorinchi resi rabbiosi olimpici, a.k.a. Lorro. Tanti auguri Albertino da tuo fratello Ema, l'autore del nome è Lalla. Effettivamente Lorro è la signora anziana per eccellenza.
Infatti stavo per dire, era il tema della settimana scorsa, però non è che non ci stia del tutto.
Esatto.
E grazie a la donna calzone.
Grazie a Raffis, che non usando spesso Discord non saprà il tema della settimana, ma si godrà il mese da calzone nel suo lounge.
Grazie a sono una simpatica signora anziana, che ridere questa battuta divertentissima che ho appena fatto. Aiutatemi.
Grazie a così investigò Jessica Fletcher e il mistero del codino di Steven Seagal, scomparso, unico indiziato Zambatustra.
Wow, grazie Infernet 89, quelle che fai passare davanti alla coda al supermercato e poi chiamano il nipote con 100 carrelli pieni.
Ma io avevo detto simpatiche, queste non sono simpatiche. Niente, wow.
Grazie a mi scusi giovanotto, mi tirerebbe giù quel pizza gatto dall'albero.
Scusate, che sono degli idioti. Grazie a Madre Teresa di Calcutta. La parola di Madre Teresa.
Grande. Grazie della sub, madre.
Grazie a Varg, che aspira ad invecchiare come un ibrido tra Jessica Fletcher e Lady Violet, ma con i baffi.
Nice. Grazie a Jessica O. Fletcher, la signora in Nico.
E grazie a Nicky e Maesh Paolini Superamania.
E grazie a ma cosa diavolo sono le simpatiche signore anziane, quelle che fanno l'uncinetto o che tirano la sfoglia, punti interrogativi.
Ma perché non entrambe le cose, onestamente?
Esatto, ma poi si possono fare le sfoglie all'uncinetto, come si sa, come si pensa.
Allora io comunque, come ha detto Sio nell'ultima puntata, non posso più partecipare, perché ovviamente se cambiano anche l'immagine, cioè nel senso, mi fa mega ridere, quindi è ovvio che il mio cervello va a Madre Teresa di Calcutta, perché non è né simpatica né, però è una vecchietta, quindi quello almeno glielo concedo.
Io voglio far vincere più persone, di conseguenza chi vince è Jessica Fletcher, che è stata citata almeno tre okay, volte nei calzoni, quindi yeah.
Dai, quindi grazie regà di supportarci, di ascoltarci, di darci dei soldi.com.
E Nick sarà molto contento, perché il tema della prossima puntata è
Silk Song.
Sio!
Grande Sio, lo seguo sempre. Regà, io vado un attimo a vedere se riesco a sbloccare una nuova arma di Metroid prima di fare l'after show.
No, non puoi, fallo dopo l'after show, ti prego.
Fallo durante l'after show.
Anche perché dobbiamo scegliere la speciale del prossimo mese, quindi
yes,
cari co-host, ci vediamo nell'after show.
Aspetta, possiamo dire in questa puntata che sta per uscire la puntata speciale di questo mese su
sì.
Star Wars 2.
Sì, o meglio, quando state ascoltando questa puntata è già uscita. No, sì, assolutamente. Star Wars 2, l'attacco dei cloni.
E grazie a Volt e Saldapress per aver sponsorizzato la puntata.
Grazie.
Io sono Nick e non Filomena Kank e pizza vero? E chiudo.
Pizza e chiudo.
Pizza e chiudo, ciao.
A power pizza. Yeah. Pizza, pizza with the word. Actually not a dish, but a pot. Yeah. Boom. S-I-O. Hello, that ball area. And I call it. Tasty.
Not like stingy.
Think it's Ranger Malik.
See what that counts of.
The king of the dog.
The show is over now.
Visit our website. www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.